giornata veramente gelida, sapendo che andremo ancora più verso il gelo e il freddo. Allora, siamo qui per occuparci un po' di quello che sarà il prossimo anno. Vediamo un po' che riesco a mettere meglio il microfono, così mi sforzo di meno. Diciamo che nella vita tutto volevo fare a meno che sta sul palco, però nella vita accadono cose che uno non si aspetta. Allora, dice, a che serve l'astrologia? A capire determinate dinamiche dentro se stessi, perché io facevo la segretaria, oggi pensavo, bah, forse era meglio fare la segretaria. No, ovviamente no, però non nego che comunque salire su un palco non è la cosa che ti rilassa, ecco, nemmeno l'autobus la mattina alle 9. Allora, siamo nella chiusura del 2021, che è stato un proseguimento del 2020 che ha visto l'anno pandemico. Nel 2021 ci siamo trascinati questa cosa, ma soprattutto diciamo che il 2021 è stato caratterizzato tra la chiusura del vecchio andando verso il nuovo, e abbiamo visto che non abbiamo risolto ancora nulla, siamo nello stesso limbo. Ora, vi devo dire che da qua all'inizio del nuovo anno la situazione è veramente molto interessante, nel senso che ne accadranno di cose prima di passare nel 2021. Ma non ve lo dirò che cosa succederanno questi giorni, ci saranno altri appuntamenti, invece oggi ci dedichiamo a questa visione del 2022. Quindi, che anno è? Allora, abbiamo un sacco di due, prima di tutto, questo è molto importante. Allora, è un anno sicuramente migliore di quelli precedenti, non, diciamo che non è un anno in cui staremo a fare i salti di gioia, questo è da dire, diciamo che continueremo ad andare verso questo cambiamento di questa società, che è molto importante. Però, come vediamo da quello che succede, c'è questa vecchia struttura che non vuole mollare, ok? Quindi siamo rientrati nella quadratura Saturno-Urano, che è il vecchio sistema con il nuovo sistema. Quindi in questi giorni usciranno delle nuove cose che riguardano ancora un po' come ci possiamo e dobbiamo soprattutto muovere, perché non è più possiamo, ma come ci dobbiamo muovere. E il prossimo anno invece... Allora, innanzitutto ci saranno tante congiunzioni anche il prossimo anno. Ora, non sono le congiunzioni del 2020, questo Giove-Saturno che ci ha portato alla visione pandemica. Allora, la pandemia piano piano sta perdendo, diciamo, la sua forza e andremo nel tempo a liberarci di questa cosa. Ma ci sono altre problematiche, appunto. Cioè, nel senso che dobbiamo ricreare questa società con delle nuove modalità, e come abbiamo visto, diciamo, non ci riusciamo a fare questa cosa. Qual è la caratteristica fondamentale però che succederà? Ci sarà un'importante congiunzione che non succedeva da tantissimi anni, ed è Giove in congiunzione a Nettuno. Considerate che il 29 dicembre, prima di lasciare l'anno, avremo il passaggio di Giove, che è il pianeta della fortuna e dell'espansione, che entrerà nel segno dei pesci. Allora, questo è molto importante, perché negli ultimi anni Giove non ha potuto esprimere il suo ottimismo, la sua fiducia, la possibilità di credere in qualcosa. Quindi dopo due anni di che l'ottimismo è andato proprio in parabola discendente, dal 29 Giove arriva a casa sua, quindi ci sarà un po' una sferzata di ottimismo, ritornerà, e noi abbiamo avuto un assaggio già nel 2021 sul passaggio di Giove nei pesci. Giove nei pesci è totalmente altruista, pensa agli altri. Oggi non sembrerebbe questa cosa, perché ci troviamo completamente divisi, però devo dire che soprattutto ad aprile Giove, che appunto è l'espansione, la fortuna, la ricchezza, l'ottimismo, vedo il bello, si congiungerà a Nettuno. Nettuno è il pianeta, diciamo, immateriale, che parla un po' di magia, parla di tutto ciò che non è terreno. Questi due pianeti stanno tutti e due a casa loro e si congiungeranno. Questo ha un significato veramente importante, perché ci sarà questa unione fra di noi, che uno direbbe oggi, proprio da come ci relazioniamo in giro, non sembrerebbe. Invece c'è di nuovo il cercare di guardare il punto di vista degli altri. Quindi secondo me comunque accadranno delle importanti cose da qua alla chiusura dell'anno, ok? Perché ci sono dei transiti molto particolari proprio prima che il 2022 comincia. Allora, innanzitutto il 2022 comincia con la luna nuova in Capricorno. Ok, la luna nuova è un ciclo nuovo mensile, ma ce l'abbiamo il 2 gennaio. Quindi è molto importante sapere questa cosa, soprattutto perché andiamo più su uno stellium, quindi un insieme di pianeti nel segno del Capricorno. Quando parliamo del Capricorno parliamo del freddo, dell'autonomia e della solitudine. Questo c'è da dire, che sostanzialmente il Capricorno è quel segno, capito, che nasce, che fa freddo, lo mettono dentro casa, il suo scopo una vita è prendere sto sasso, portarlo in cima alla montagna, ma ci mette un po' di tempo per poterlo fare. Quindi, diciamo, non va aspettare un inverno caldo a livello di temperature, ma sicuramente ci saranno delle cose che accadranno. Soprattutto c'è un'altra cosa molto importante che succederà all'inizio dell'anno. Quindi dopo la luna nuova in Capricorno ci sarà Mercurio che farà la sua prima sosta di retrogradazione. Allora, per chi mi segue, Mercurio è il pianeta della comunicazione, dello scambio, volendo anche degli spostamenti, ok? In questo momento si trova nel segno del Sagittario, ma in questo momento mi sto anche confondendo, comunque non ho capito se è passato o meno, ma il discorso è fondamentalmente che Mercurio diventa retrogrado. Io ho fatto un calendario proprio apposta dove ci sono le date di Mercurio retrogrado, perché fatalità, nel 2020 Mercurio retrogrado ha coinciso con il primo lockdown, ok? Quindi è facile interpretare questo transito come una altre possibili restrizioni. Ora però io vi dico che secondo me piano piano andremo a scemare questa cosa, ok? Non sarà il Covid la tematica di questo 2022. La tematica del 2022 sono i cambiamenti climatici, ok? Abbiamo un Urano nel segno del Toro che già ci dice che ci sono dei cambiamenti climatici. Questo Giove e Nettuno insieme vanno, diciamo, allora Nettuno e soprattutto i pesci, stiamo parlando di segni di acqua, ok? Quindi parliamo di situazioni dove ci possono essere piogge tipo stile diluvio universale, nel senso ci potrebbe essere un'abbondanza di acqua, ok? Ci potrebbero essere delle situazioni molto, diciamo, forti, che ci spingeranno però a stare più vicini. Quindi la tematica del 2022, per quanto mi riguarda, la interpreto proprio come attenzione ai cambiamenti climatici. Questa cosa, diciamo, è stata attenzionata da tanto tempo, però non è stato fatto niente per andare a risolvere queste complicazioni. Quindi i tombini ancora non si sa che l'hanno fatti, insomma, ai tempi da allora, così sono rimasti, e chissà se reggeranno quello che potrà succedere. Però la cosa bella è che almeno noi ci troveremo più uniti. Questa è la cosa carina, che c'è un ritorno alla spiritualità. C'è questo richiamo qua. Allora, quando parliamo di spiritualità, allora c'è un richiamo a quella che è la religione. Possono capitare delle cose che sono legate al Papa o comunque alla religione. Ci sarà un nuovo Messia, ci sarà un cambiamento nella Chiesa, ci saranno delle cose che ci faranno cambiare completamente il punto di vista di come noi abbiamo fino adesso interpretato un po' il mondo e magari per alcuni l'universo. Okay? Quindi ci saranno dei cambiamenti secondo me molto molto importanti. Ovviamente per capire quello che succede saremo sempre a vedere. Ora noi stiamo risalendo, non torneremo al 2020, ci saranno delle problematiche diverse, non è un anno risolutivo, piano piano risaliremo, quindi ci avremo ancora un po' di anni, ma ammetto che la situazione sta migliorando, ok? Soprattutto perché questa società vuole andare verso una collettività diversa da quella che è stata fino adesso. Però andiamo a vedere che per cambiare alcune dinamiche c'è bisogno di robe forti, perché qui, se non l'abbiamo capito col Covid, dovremmo capire in un altro modo. Prima o poi lo dobbiamo capire, okay? Questa è la cosa più importante. Allora, io, siccome è un anno un po' particolare, nel senso che era più facile in realtà non fare le previsioni perché avevamo Giove e Saturno insieme e quindi sapevamo chi erano gli sfigati e chi erano i fortunati, quest'anno la situazione è molto varia, quindi l'anno è diviso a metà, perché abbiamo questo Giove che è il pianeta appunto dell'espansione, della conoscenza, della fortuna, quanto è bello il mondo, mi metto gli occhiali rosa e quindi vedo solo le cose positive, che a un certo punto a maggio entrerà nel segno dell'Ariete e ci rimarrà fino ad ottobre. Ora Giove in Ariete c'ha un ottimismo ancora, allora Giove in Pesci sta proprio a casa sua, quindi ci risveglia questo senso comunitario, questa voglia di stare insieme e soprattutto di pensare agli altri, no? Sana empatia, sano altruismo, però diciamo che un Giove in Ariete c'è proprio una visione ancora più rosea, anche se non sta a casa sua, diciamo che vediamo che forse delle cose si rimettono in moto. Questo per dire che a maggio forse avremo quest'idea che il clima, diciamo, pandemico si sta via via attenuando. Quindi questo per dire che non è questa la problematica, però portamose l'ombrello, diciamo, quest'anno, ma secondo me non basterà nemmeno l'ombrello. Ora, nel prossimo anno avremo ancora quello che è successo quest'anno, che è la quadratura Saturno-Urano. Abbiamo detto il cambiamento della struttura, ma non è solo quello, perché Saturno riguarda la struttura e riguarda un po' la Terra, ok? E Urano è il cambiamento, è quello che viene da fuori. E l'avevo interpretato un po' come la Torre dei Tarocchi, quello che era il 2021. Allora, quest'anno ci porteremo ancora dei residui di questo aspetto, quindi questo vuol dire che effettivamente la Terra sta cercando il suo assestamento. Quindi ci continueranno ad essere sia dei terremoti che delle eruzioni vulcaniche, perché la Terra sta affrontando un suo ciclo. Allora, parecchi mi dicono, perché quello che noi abbiamo fatto, eccetera. Secondo me è importante considerare che la Terra è un essere vivente, e che indipendentemente da quanto noi ci sentiamo grandi e pensiamo che tutto dipenda da noi esseri umani, in realtà la Terra ha un suo ciclo e questo è un ciclo di assestamento, quindi noi non ci possiamo fare niente. Non so se avete visto i filmati del vulcano della Palma, noi quando si tratta dell'eruzione vulcanica possiamo solo prendere le cose e andarcene da un'altra parte, non abbiamo altre soluzioni. Questo per far capire che l'essere umano non è onnipotente, questo è molto importante da sapere, quindi non ci dobbiamo sentire proprio responsabili di tutto, ma forse dovremmo ritrovare l'umiltà, e magari questo Giove e Nettuno ci riporteranno a capire che effettivamente ci sono cose molto più grosse di noi e di cui noi comunque non siamo responsabili, quindi ribelliamoci un attimino dal male e amen. Ora, io non ho cominciato, cioè non ho l'idea di cominciare, però forse potrei cominciare con segno, ok? Perché dici, vabbè, devo stilare una classifica dei segni più importanti, meno importanti, chi è fortunato, chi non è fortunato, ci bevo sopra perché questo è un problema. Però vi posso dire che comincerei con i pesci. Voglio cominciare con i pesci perché il 29 dicembre ci sono in sala dei pesci comunque, perché il 29 dicembre questo Giove entra appunto nel segno pesci. Giove è un pianeta che ci mette 12 anni a ritornare nel segno, quindi per i pesci vuol dire che sarà un nuovo ciclo, ok? Nel 2021 i pesci sono stati un po' in disparte. Allora, quando si parla dell'oroscopo dell'anno si prendono in considerazione alcuni pianeti e non tutti quanti. Ho un sacco di fogli perché ho cercato di metterli tutti, ma non si può parlare di tutti. Il discorso è che i pianeti più fondamentali per capire come va un anno di solito sono Saturno e Giove. Saturno, che è il pianeta della restrizione, della responsabilità, quello che ci fa capire dove noi dobbiamo liberarci, essere meno dipendenti, rimane in acquario, e per i pesci si trova nella dodicesima casa. Allora, la dodicesima casa non vuol dire che i pesci hanno 12 case, perché i pesci è capace che non ce n'hanno manco una di casa, perché se vogliamo parlare proprio del mendicante dello zodiaco, lì potremmo trovare i pesci che sono proprio un po' i santoni, quelli che non ci vogliono avere nulla di materiale. Allora, questo Giove rimane nella dodicesima casa, però nel frattempo c'è Giove che appunto entra in questo segno il 29 dicembre ed illumina la strada di questo segno. Quando Giove entra in un segno, dà proprio una luce, comincia un nuovo ciclo, vedo delle cose che non vedevo prima, ci sono delle nuove idee, ma soprattutto ritorna proprio la fiducia, e questo è molto importante, perché negli ultimi anni questa fiducia è andata sempre nel punto più basso. Allora, consideriamo che gennaio e febbraio sono i mesi legati ancora al Capricorno. Abbiamo detto c'è la luna nuova il 2 e poi abbiamo questo Mercurio che fa su e giù tra l'Acquario e il Capricorno. Quindi i primi due mesi siamo in questa energia un pochino fredda, un pochino autonoma, che però ai pesci aiuta tanto. Ok, in questo momento abbiamo anche la congiunzione Venere-Plutone. Allora, ci sono tantissimi pianeti nel cielo, non ve li racconterò tutti quanti, però considerate che Venere è le relazioni e Plutone è la trasformazione. Questa congiunzione è molto importante e durerà per lungo tempo, perché poi Venere, dopo che è passata per Plutone, passerà per Marte. Quindi stiamo facendo un cambiamento per quanto riguarda il nostro modo di relazionarci, ma ce ne siamo accorti, no? Che per riuscire a vederci e comunicare adesso c'è molta paura, ok? E quindi si va un po' con i piedi di piombo. Allora, succederanno delle cose interessanti, però quello che devo dire è che effettivamente per i pesci l'anno inizia in un modo veramente favoloso, ok? Non solo c'è questo Giove alla congiunzione, quindi stanno capitando delle cose molto interessanti che possono anche essere a livello di relazioni. Il pesce è, diciamo, quel segno che c'è, ma se tu cerchi di afferrarlo, se ne va, ok? Questi trucchi per sapere come non mandare via un segno che comunque ci starebbe. Non cercare di metterlo dentro l'acquario, perché se no cercherà altri, cioè di andare verso l'oceano. Inizio d'anno molto bello per i pesci, ma c'è un ma, nel senso che comunque diciamo l'anno è caratterizzato da un Saturno stantio, quindi rimane in acquario per tutto il tempo. Giove passa dai pesci all'ariete per ritornare nel segno dei pesci, ma un altro aspetto veramente fondamentale per quanto riguarda il 2022 sarà il passaggio, anzi la sosta straordinaria di Marte nel segno dei Gemelli, e ci rimarrà tantissimo tempo. Ora, di solito non viene preso in considerazione, ma Marte è quel pianeta tra i pianeti lenti e i pianeti veloci. Di solito un suo transito dura 2 mesi, invece qui ci rimarrà tantissimo tempo, e per quanto riguarda i pesci se lo troverà in quadratura. E se lo trovo, allora la quadratura è un aspetto dei 90 gradi. Ci avete presenti i 90 gradi? Può piacere o non può piacere? Diciamo che se acconsento è piacevole, se no non è piacevole. In astrologia i 90 gradi difficilmente sono piacevoli. Allora, non è di non per forza il trigono è piacevole, la quadratura non per forza deve essere diciamo negativa. Però un aspetto negativo di Marte, cosa succede? Marte è il pianeta della sessualità, prima di tutto, quindi quando è in aspetto di quadratura ci abbiamo stormoni che vanno a destra e manca, e sicuramente non vanno nel posto giusto, ma fondamentalmente ci creano tantissima rabbia. Quindi, bello l'inizio d'anno per i pesci, nella seconda parte, quindi da agosto in poi, quando Marte va nel segno dei pesci, scusate, dei Gemelli, la situazione diventa un pochino conflittuale, e per quanto riguarda i pesci la situazione conflittuale si troverà nella questione casa-famiglia, ok? Allora lì gli conviene prendere lo zainetto, la chitarra e andare a fare l'artista di strada, sostanzialmente, questo che insomma per i pesci caratterizza molto. Quindi diciamo c'è una situazione in cui delle cose devono essere sistemate. Ci tengo a specificare che i pianeti non ci vogliono punire, ma semplicemente ci vogliono riportare sulla nostra strada, perché molto spesso ci perdiamo. E quindi diciamo gli aspetti negativi non li dobbiamo prendere, oh che sfiga, ma effettivamente ho sbagliato strada e i pianeti mi indicano dove devo andare. Quindi inizio d'anno scoppiettante, poi piano piano la situazione diventa un pochino complessa. Non scenderò nei dettagli di mese per mese perché sennò non finiremo mai. Ma quale altro segno faccio? Che faccio? Facciamo l'acquario. Andiamo al contrario, poi dopo se volete, perché mi sono fatta una sorta di scaletta, una sorta di idea di come poteva essere, perché in realtà faccio l'acquario però. Lo faccio l'acquario, perché l'acquario è quel segno che si sta vivendo la congiunzione di Saturno. Allora sembra sempre che quando si parla di Saturno si parla di sfiga, quando si parla di Saturno si parla proprio di centrare se stessi sulla via che devo fare. Quindi già negli anni precedenti l'acquario si è trovato con questa congiunzione di Saturno, che è molto più importante di una congiunzione di Giove, perché comunque Giove mi mette sti occhiali rosa, Saturno invece mi fa vedere tutto nero. Però che cosa fa Saturno? Chiude un ciclo, quello che non serve, per aprirne un altro. Ora, quest'anno si occuperà della seconda terza decade di Saturno, ok? Quindi sostanzialmente chi è nato per la prima decade dell'acquario si incombenza già, se l'è tolto, e può godere degli altri aspetti fortunati. Allora, continua questa congiunzione di Saturno. Tutto quello che non serve più se ne può pure andare da un'altra parte, perché l'acquario è pronto per un nuovo ciclo, un nuovo percorso. Quindi se io chiudo una relazione, me ne nasce un'altra. Se io invece mi licenziano, a volte è la fortuna più grande del mondo, perché si apre un altro ciclo. Se delle cose non funzionano, non funzionano, è il caso che cambi strada, non succede niente. Mentre molto spesso c'è l'attaccamento perché abbiamo la paura della perdita, invece l'acquario si deve distaccare, perché viene visto un segno molto molto libero l'acquario, invece in realtà è libero quando parla con gli altri. Dentro di sé l'acquario vive tutta una serie di prigioni incredibili, la rigidità sta dentro l'acquario. In questa vita si deve proprio liberare di tutti questi ideali che sono diventati dei dogmi. Quindi quest'anno, diciamo, Saturno dice: ma sei veramente convinto di quello che pensi? Te devo far cambiare idea. Quindi, diciamo, è un nuovo mondo per questo acquario. Allora, cosa succede? Che continuerà questa fase, chiudo e apro un nuovo ciclo. Belli, pronti, quasi più seri del normale, anche un po', o anche un po' sociali sono diventati, ma considerate pure che l'acquario è un po' l'alieno dello zodiaco, non si sente di questa terra, no? Noi vedete sociali, socievoli, eccetera, però in realtà sono proprio degli alieni, non si sentono far parte del resto dell'umanità. Allora, cosa succede? Che comunque Giove andrà nella seconda casa, quindi ci sono degli acquari che hanno aperto nuove attività, stanno facendo nuove cose, e Giove aiuterà questo segno a crescere un po' il portafoglio, ok? Quando Giove passa nella seconda casa ci avrà questa possibilità, ma soprattutto quando Giove passerà in Ariete ci sarà un sestile, a quel punto ci sarà la possibilità di conoscere nuove persone, anzi, ok? Quindi ci sarà, allora vedremo che l'acquario cambierà le persone con cui si relaziona. Ma la notizia proprio più bella in assoluto, se ci stanno degli acquari, io poi magari vi inviterò a uscire, però quando Marte passerà nel segno dei Gemelli, e sarà ad agosto, questo aspetto permetterà al segno dell'acquario di divertirsi tanto. Un Marte in quinta è tanto sesso, questo lo devo dire, sostanzialmente. Quindi vedi, dici, ah, allora io quest'anno vorrei essere un po' dell'acquario. Aspetta questo momento, perché insomma la situazione è promettente. Gennaio, diciamo, vede l'acquario in fase, non mi capisce nessuno, sono alieno, non faccio parte di questo mondo. Poi piano piano, diciamo a marzo, cominciano a scendere sulla terra e a dire, ah, però st'umanità è abbastanza interessante, e quindi cominceranno di nuovo a renderci partecipi della loro vita e a farsi sentire con le loro idee, che sono un po' strampalate ma sono sempre molto interessanti quando le vogliono parlare. Quindi vediamo che l'acquario comunque ritrova una certa leggerezza. Ok, quindi c'è ancora l'impegno, sto a costruire qualcosa, se devo costruire qualcosa non è che comunque sto leggero, no? Stanno a lavorare sti acquari, o comunque stanno studiando, non stanno uscendo a divertirsi, questo lo faranno da agosto in poi, quindi la parte più simpatica sarà in quel periodo. Prima allora saranno ancora un pochino antipatici, ma non è vero, perché già a marzo, quando i pianeti entreranno nel segno dell'acquario, la situazione diventa molto interessante, ma saranno ancora un pochino sulle loro, sempre. Questo è un po' satira, no? Allora, un altro segno secondo me molto importante del 2022, che tocca proprio la congiunzione sempre con Giove, è il segno dell'Ariete. Ora, il segno dell'Ariete non ha da lamentarsi per il 2021, io questo ci tengo a specificarlo, nel senso che Saturno ha permesso di costruire tante cose, è vero, non c'è stato il divertimento negli ultimi mesi, ma proprio adesso, adesso è praticamente l'Ariete si sta a fare le docce fredde, sta a fare queste cose tipo vado a fare il bagno d'inverno, ok? Perché ci sono tutti i pianeti in Capricorno e l'Ariete sente freddo. Sente un freddo interiore, perché deve capire, fra tutte le immense cose che ha fatto quest'anno, quindi sono stati cambiamenti, nuovi inizi, nuove cose, eccetera, dove è arrivato Ariete. E il discorso che Ariete, come arriva e come conquista, si rompe le scatole, quindi non si arrabbiasse con l'altri sostanzialmente. Rendete le cose più difficili a questo segno, che ha bisogno di essere comunque sempre stimolato. Quindi se tu gli dichiari l'amore all'Ariete dopo due volte che ci sei uscita, te lascia, ti tradisce, te sei fa, cioè non sei manco più, no? Comunque c'è questa cosa di cacciare, l'Ariete è il cacciatore dello zodiaco, mo senza stare andare a vedere il politico a ricorre, tutte queste cose qua, però il discorso è governato da Marte e devo conquistare una cosa, no? E se tu, cioè come dire, io mi devo procurare da mangiare e vado magari a cercarlo, no? E tu gli prepari la minestrina tutti i giorni, e non è piacevole. Poi ma lo stesso brodo, magari lo stesso cinghiale, si è stufato. Cioè, sostanzialmente bisogna farli un po' morire di fame, Ariete, scusate, però. Nel senso, è un segno che ha bisogno di stimolo, è un segno che ha bisogno di combattere. Quindi, diciamo, le cose troppo facili non fanno per questo segno. Abbiamo detto che è molto importante. Quindi questo Saturno continuerà, diciamo, a creare delle relazioni diverse a questo, insomma, all'Ariete, perché Saturno si trova, mo ve lo dico subito, in undicesima casa, quindi le relazioni, i gruppi, far parte, insomma, degli altri è molto interessante, c'è un sestile. Il discorso è che la prima parte dell'anno, ancora in sordina, gennaio e febbraio, diciamo un po' un chiodo, un fronte, nel senso che tutti i pianeti sono ancora in Capricorno, quindi le cose non si sistemeranno. Ma perché? Perché invece di muoversi ci sarebbe un po' un attimino il bisogno di guardare dentro, però insomma l'Ariete scappa. Il discorso è che a maggio arriverà sto Giove. Quando Giove arriva, abbiamo detto, è un nuovo ciclo, è un ottimismo, finalmente l'Ariete comincia a trovare un nuovo stimolo, ok? Riesce a capire cosa tenersi e cosa no. Quindi, insomma, per chi c'è di Ariete, vi consiglio sempre di rendergli la situazione un pochino difficile, se ci tenete, perché se amate un Ariete non siate troppo disponibili, ok? anzi, insomma, proprio tiratevela in modo che loro vi ameranno un po' tutta la vita, fino a che non saranno certi che vi avranno conquistato. Ora, scusate le cattiverie a parte, ma il mio nome comunque d'arte è Astronza, mi è stato dato. Insomma, io e lei siamo un alter ego perché siamo delle multipersonalità come tutti quanti. Questo ci tengo a specificare, che all'interno di noi esistono tante parti. Avete visto quando state da sole? Tipo, allora, c'è chi dopo 10 minuti che sta da solo apre i social o esce di casa. Dopo 20 minuti che stai da solo ti ritrovi in una riunione di condominio. A un certo punto tu parli con una cifra di persone. Chissà, queste persone sono delle parti tue, eh? Allora, io direi invece che questa cosa fa molto bene, perché tante volte ci sono delle parti di noi che sono più forti e le altre le zittiscono. Invece è molto importante sentire pure quelle parti di noi che non escono. Quando siamo da soli a casa e ci tocca spolverare, perché effettivamente non spolveriamo da un sacco di tempo, e se stiamo annoiati, ecco, quello è il momento migliore per contattare le nostre parti. Allora, Ariete, inizio d'anno difficile, freddo, e gli piace all'Ariete, perché c'è pure qui, meno male, quindi ci sarà carne per i suoi denti. Dopodiché a marzo la situazione diventa più promettente, ma la seconda parte, allora, a maggio abbiamo Giove che va in congiunzione, poi nel 2023 avremo ancora un Giove che ritornerà nel segno dell'Ariete. Diciamo che Giove quest'anno fa su e giù, e anche un po' il prossimo, ma la cosa più interessante è che ci sarà questo Marte nel segno dei Gemelli, che quindi stimolerà di nuovo l'Ariete, gli farà fare tante cose. Allora, ci tengo a specificare, perché non ve l'ho detto, che questo Marte in Gemelli è molto interessante, perché Marte è, abbiamo detto, la sessualità e la nostra energia, come ci muoviamo, la nostra volontà, la forza che utilizziamo. A livello collettivo, un Marte in Gemelli è un Marte che va in un segno che è dedicato alla parola, ok? Quindi saranno parole taglienti, saremo un po' tutti a stronzi. Perché vi dico questo? Perché io ho un Marte in Gemelli, quindi questa mia comunicazione molto verace, molto spiccia, farà parte a livello collettivo di tutti noi, nel senso che cambieranno i nostri modi di comunicare, quindi ci sarà nuove forme di comunicazione, perché stiamo comunque cambiando mondo, ce ne siamo accorti che effettivamente alcune cose che c'erano prima, per esempio la tecnologia, avrà sempre più una grande importanza, e ci dobbiamo comunque andare verso questa situazione. Comunque, ritornando sempre, quindi ecco, diciamo, questo Marte in Gemelli ci renderà un po' tutti molto più critici, ok? O almeno più diretti. Per esempio, io apprezzo molto, ok? Diciamo, io ho questa dinamica con Marte in Gemelli, che se una cosa è quella, io te la dico, così, nuda e cruda, ok? Però a questa società non gli piace tanto. E quindi, invece, poi ci troveremo con questa energia in cui non si sprecheranno le parole, ma si diranno in modo tagliente quello che si pensa. Quindi, secondo me, diciamo, è una bella messa alla prova per tutti quanti. Però sarà molto stimolante e piacevole per il segno dell'Ariete. Quindi abbiamo detto che comunque i segni un po' più importanti del 2022, cioè abbiamo i Pesci, l'Ariete e l'Acquario, perché sono quelli che vanno a toccare i pianeti più importanti. Ora ci sono anche gli altri segni. Per esempio, io parlerei del Leone, perché fondamentalmente il Leone è quel segno che si è trovato con Saturno in opposizione. Allora, Saturno in opposizione non è affatto male. Ci tengo a specificare che comunque l'opposizione di un pianeta è quasi meglio di una congiunzione. Quello che vi dicevo, quest'anno è un po' difficile, un po' complesso, perché ci sono ancora le congiunzioni. Quando parliamo di congiunzione, parliamo di energie che si vogliono esprimere insieme. Quindi è vive in due, in tre, dentro una stanza, capite che non è piacevole, no? Invece, io sto con l'opposizione, io sto in una stanza e te stai all'altra. Quindi ci dobbiamo dire delle cose. L'opposizione ci fa crescere, ci aiuta. Allora, per quanto riguarda il segno del Leone, quest'anno, ora, questo aspetto di Saturno in opposizione riguarda comunque le seconde e terze decadi. Cosa va a dire Leone, la strada che tu hai scelto è quella giusta? Se è giusta, raccoglierai i frutti. Se non è giusta, effettivamente le cose comunque dovranno cambiare, perché semplicemente non era la tua strada. Non succede niente se abbiamo sbagliato strada. Mentre noi siamo abituati che se ci viviamo un fallimento è come se fosse la fine del mondo. No, non guarderemo la fine del mondo. Questo pure è importante di sapere, perché tutti diciamo, ah, un anno catastrofico, il mondo sarà per finire. No, regà, non saremo noi a vedere la fine del mondo e non la vedrà il leone. Allora, diciamo che comunque è un periodo molto importante per questo segno, che è, diciamo, la centralità di tutti i segni. Il leone è governato dal sole, quindi ha bisogno di grandissima visibilità e riconoscimento. Se questa cosa non c'è, il leone si potrebbe sentire inutile, e invece no, il leone si deve sentire in centratura, pure se gli altri non ci stanno, perché non gliene deve fregare niente degli altri. Perché se il leone va a cercare riconoscimento dagli altri, non sta facendo il suo dovere, ok? Io faccio sempre l'esempio del sistema solare, no? Perché quando, insomma, abbiamo scoperto che è il sole che sta al centro, quindi il leone sta al centro, e tutti gli altri gli girano attorno. Se il sole va in giro agli altri pianeti, regà, il mondo finisce, cioè l'universo finisce. Quindi cercate, leone, per favore, di fare il vostro dovere in modo che la situazione, noi possiamo continuare a vivere. Dipende da voi, no, sto scherzando, non voglio dare questo carico, mi piace molto scherzare, però devo dire che c'è ancora un anno in cui bisogna capire qual è la strada giusta. Posso raggiungere l'apice del successo oppure capire che effettivamente non è la strada che era per me. Questo riguarda sia il lavoro che le relazioni. Ora, quando perché parecchi dicono, oddio, c'ho Saturno contro e quindi me devo lasciare. No, Saturno non vuole che uno si lascia, vuole che ognuno è indipendente nella relazione. Se uno pesa, se uno è in accollo, quell'altro gli pesi. E quindi sostanzialmente le cose vanno equilibrate. Se si equilibrano le cose, non c'è il discorso di creare dei distacchi. Allora, la prima parte dell'anno per quanto riguarda il leone parte in modo freddino, nel senso che effettivamente i pianeti al leone in questo momento non lo stanno considerando troppo, ok? Quindi gennaio, febbraio, leone non viene filato, si comincia a fare dei dubbi. A marzo, aprile viene un po' d'ansia, perché si trova, diciamo, con degli aspetti dei pianeti un po' conflittuali, si ritrova di nuovo in opposizione. Ma ribadisco, sta opposizione soprattutto per i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, gli piace. Voi pensate che loro stanno, invece a loro gli piace, fate il loro gioco. Io ci sono cascata con tutte le scarpe, ma lasciamo il piano personale. Il fatto è che comunque il leone a marzo si trova un po' così disturbato, opposto dagli altri. Allora che fa aprile? Sa, sente di nuovo galla, perché riesce a capire effettivamente quali sono le dinamiche da cambiare per ritrovare riconoscimento. Cioè, perché il leone almeno ci si rapporta pure, tu pure se offendi, quello ti sta a sentire, poi magari fa tutto il sorrisone, non riesce a capire quello che pensa, però invece secondo me dal 6 marzo un po' risale, diciamo, ma soprattutto aprile la situazione cambia, per dire che la seconda parte dell'anno per il leone è veramente molto molto interessante. Perché? Perché abbiamo questo Giove in trigono e quindi torna la fiducia, torna la voglia di mettersi in gioco, torna la voglia di parlare, e soprattutto questo Marte va a stimolare proprio l'energia del leone. Ok, quindi se prima sta attento, guarda e sorride, a un certo punto quando gli arriva comunque questo Marte nell'undicesima casa, quindi la casa delle relazioni e dei gruppi, vediamo che la situazione diventa molto interessante. Quindi per il leone in questo momento è guardare a quello che succede, rapportarsi con quello che non va, e la seconda parte dell'anno, nonostante un Saturno, secondo me il leone capisce qual è la strategia giusta per arrivare dove vuole arrivare, sulla poltrona di Astronza. Non pensate di potergli dare una sedia, comunque una sedia, cioè, va nel trono. E perché? Però non è che è sbagliato, Cioè c'è pure questo, uno dice, sai, uno è narcisista, c'ha bisogno di visibilità, sembra una cosa brutta in questa società. E no, e scusa, se tu nasci del leone e c'ha bisogno di essere visto, se no nascevi del toro, il toro gli piace sta casa. E quindi parliamo del toro. Mi sembra giusto, no? Quindi proprio per fare il collegamento del toro. Il toro è quel segno che, diciamo, viene coinvolto. Allora, considerate che il toro è, gli piace la casa, gli piace la famiglia, gli piace le cose semplici. Se tu gli chiedi una cosa, loro ci mettono almeno 2 o 3 giorni a darti una risposta, sostanzialmente. No, perché ci devono pensare. Cioè, se tu gli fai una chiamata all'ultimo minuto, o gli offri il massaggiatore con le parme, il drink caldo, è veramente una casa super accogliente, se non ti piscia proprio. Cioè, proprio il toro rimane a casa sua, uno dei posti migliori in cui potrebbe stare, perché, insomma, sto lì, mi piace, è casa sua e c'ha tutti i comfort possibili e immaginabili. Pensa che tu, il toro che va nella casa di qualcuno che non accende i termosifoni, cioè siete dei maleducati, non li invitate. Certo, il toro ha bisogno del calore del focolare, ognuno ha le sue dinamiche ed è giusto, è perfetto. Allora considerate che, ma devo dire sta cosa, poi ognuno la prende come gli pare, poi non so se, però siamo noi che scegliamo quando nascere, i genitori e l'esperienza che vogliamo fare, ok? Cioè praticamente noi prima di nascere abbiamo deciso in quale videogioco giocare, soltanto che noi a un certo punto noi nasciamo e ci troviamo direttamente nel videogioco, non sapendo qual è quello che noi abbiamo scelto. Ora, diciamo che il toro però è quello che si è scelta bene. Secondo me è uno di quei segni che nella vita precedente o nel gioco precedente, mettete come vi pare, diciamo, ha acquisito certe dinamiche di un certo tipo, ok? Cresce con l'erbetta alta, mica è come il capricorno nel freddo, sta pietra da porta su, insomma, no? Insomma, il toro però nasce nella sua gabbia dorata, quindi sostanzialmente c'ha tutta sta vita bella programmata dai genitori, perché insomma i genitori, allora se nasce il toro la maggior parte delle volte i genitori hanno scelto che volevano averci in figlio e nasce a maggio, così non soffre la mamma, non soffre il papà che deve portare la mamma, non soffre manco il ragazzino, insomma, no? La, abbiamo detto, la comodità, ok? Però a un certo punto è tutto programmato e sto toro dice, oddio, due palle, no? Ma io volevo fare qualcosa di diverso e invece si trova tutto pronto, abbiamo tutto pronto, bello, bellissimo, però sostanzialmente magari il toro vorrebbe fare delle cose e non si sente totalmente che sono in linea con quelle degli altri, tant'è vero che una delle dinamiche del toro è: io vorrei essere in un modo ma non mi sento totalmente convinto, proprio perché qualcuno gli ha proiettato qualcosa sopra. Allora, fortunatamente in questi anni c'è Urano, che è quel pianeta che vi ho detto dei cambiamenti climatici, che coinvolge proprio il toro, perché è legato comunque il toro alle radici, alla madre terra. Quindi questi toro sono avvolti da questo cambiamento che per loro non sarebbe dovuto esistere, perché il cambiamento è una cosa che non funziona. Invece il toro sono un po' di anni che dice du palle e voleva cambiare, sta arrivando questo cambiamento, quindi dice, pensa Saturno a di guarda sta cosa non funziona e non va bene, ci sono delle responsabilità familiari, delle cose che comunque impegnano, e c'è Urano che dice oddio, mi voglio cambiare colore dei capelli, una cosa che io non penso che il toro cambi mai colore dei capelli, però forse un taglio diverso lo potrebbe avere. Quindi vediamo che è un anno di cambiamento, ma io ci tengo a specificare che questo è un momento d'oro per il toro. Gennaio e febbraio sono mesi veramente molto importanti, perché questi pianeti in Capricorno stanno dando delle possibilità al toro di afferrare quello che arriva. Quindi toro, non staccare la linea perché pensi che qualcuno ti disturba, magari qualcuno ti cerca per regalarti qualche cosa di meraviglioso. Il consiglio che posso dare al toro è togliti questo, diciamo, paraocchi, perché tu pensi che le cose sono sempre in determinato modo, invece no, possono essere molto più belle di quello che te potevi immaginare. Quindi io direi al toro di buttare via, insomma, questa rettitudine che un po' li contraddistingue, dice no, sta cosa all'ultimo minuto non mi piace, la cosa all'ultimo minuto potrebbe portare la cosa più eccezionale che si potrebbe trovare. Quindi fuori di casa i toro obbligateli, il momento per stare a casa, diciamo, è comunque dal 6 marzo, perché a febbraio vediamo una congiunzione importante tra Marte e Venere, eh? Quindi Marte e Venere insieme in Capricorno per Toro, ma pure per la Vergine faccio un'anteprima, è molto interessante a livello delle relazioni. Ma un Toro da solo come la Bilancia non esiste in natura, c'è qualcosa che non va. Ora, voglio dire, ci sono dei periodi in cui si attraversa la solitudine, però Toro, se rimani da solo è perché sanno a mannare maledizioni, è perché ti sei chiusa, hai capito? Quindi devi semplicemente aprire gli occhi e sapere che il futuro ti vuole regalare tante cose, però te pensi di no, e invece comunque Urano potrebbe stupire. Veramente mesi interessanti all'inizio, Marte è un po' conflittuale, diciamo che Marte invece quando avrà questa sosta sarà in aspetto di dodicesima casa, quindi non ci saranno tante forze, c'è il momento per stare a casa, ma non è l'inizio dell'anno. L'inizio dell'anno per il Toro è fondamentale, perché questo Giove in Pesci comunque ritrova l'ottimismo, quindi secondo me succederanno delle cose che vi permetteranno di vedere la vita in un modo molto più bello. Risale l'ottimismo, una cosa che il Toro non so se ci ha mai avuto, non ho mai capito se effettivamente il Toro ha l'ottimismo, però invece è il caso di ritrovarlo. Vediamo che anche il Toro recupera confronto allo scorso anno, che invece era proprio visione nera, ok? Non c'è una via d'uscita, la via d'uscita c'è sempre, siamo noi che la dobbiamo vedere. Quindi che segno faccio? Scorpione, mi piace, sti scorpioni che si buttano, oh. Scorpione è proprio il segno opposto al Toro, quindi il Toro è la sicurezza. Allora, Toro Scorpione è una delle coppie magiche dello zodiaco, se si incontrano c'è una grande passione e si riescono a mollare, perché uno o l'altro si attaccano come cozze, diciamo c'è un discorso di attaccamento e distacco, è proprio la tematica dei due assi di questi due segni, quindi è molto importante da sapere. Allora, lo Scorpione, come il Toro, si è trovato sta quadratura di Saturno, ok? Quindi diciamo che viene da anni difficili. Però, per esempio, lo Scorpione vede il nero, gli piace, perché è proprio lì che può andare a scoprire il suo potere personale, ok? Allora, diciamo, la missione del Toro è riconoscere il proprio valore da solo, no? E ringraziare per quello che ha. Lo Scorpione invece deve andare a scavare gli inferi della sua vita, cioè chi nasce dello Scorpione va in contatto con un'energia molto forte, che è quella del distacco. Quindi chi nasce dello Scorpione spesso si trova nella vita a vivere delle situazioni molto forti, molto conflittuali, perché diciamo lo scopo dell'energia di questo segno è andare a contattare proprio il tesoro nascosto che è dentro di sé, quindi deve lasciare andare tutte le altre persone e diciamo contattare la sua parte interiore, e volendo ci riesce, è uno dei segni che comunque è riservato, ok? Se voi andate a bussare alla casa di uno Scorpione e non l'avete, ma pure del Toro, voi esonate e chi t'ha invitato? Manco te aprono, no, guarda, il Toro manco risponde al citofono. Chi è questo? No, proprio non come ti permetti a suonarmi senza avermi avvisato? Lo Scorpione se potrebbe arrabbiare, che gli piace comunque sempre pure allo Scorpione questo tema di lotta, perché è governato da Marte come l'Ariete, ognuno ha le sue caratteristiche. Allora, ogni tanto ci stanno da Arieti che si lamentano, io ho l'ascendente Ariete, però insomma la dinamica lotta è stimolante per l'Ariete ed è stimolante anche per lo Scorpione. Se lasciamo questi due segni in pace e tranquillità potrebbero passare a mondi diversi, ok? Diciamo non esiste stimolo, ci sarebbe la depressione, ma è difficile che l'Ariete e lo Scorpione vanno in depressione, semmai vi vengono a rompere in scatola a voi, cioè se voi non gli fate guerra saranno loro che faranno guerra a voi. Quindi buoni e tranquilli Scorpioni, in realtà sono delle persone molto molto care da tenesse vicino, perché soprattutto è meglio non fargli i torti, perché loro se lo ricordano tutta la vita. Ma vi ricordo pure il Toro, le cose si lega dito con 250 anelli per 3-4 vite dopo. Quindi voi considerate che se incontrate un Toro adesso è perché nell'altra vita gli siete andati al citofonato senza permesso e la dovete pagare in questa vita. Allora, lo Scorpione appunto, che cosa fa? Allora, diciamo, si è vissuto delle situazioni abbastanza conflittuali per questo Saturno, quindi ci sono state, allora, dinamiche che sono legate all'ambito casa famiglia, qualche genitore che non sta bene, il problema di casa, poi magari ci possono essere state di eredità contese, tutta una serie di cose che appunto allo Scorpione non è che gli capita, guarda come al Toro, nonna c'è più e sta casa tua, no, per lo Scorpione c'è nonna, zia, il cugino, il fratello, quello che si è separato, che sta con quell'altro, che quindi vabbè, c'è qualcosa, deve contendere questa cosa, però pensa che soddisfazione quando vincono. Allora è molto difficile la situazione, ma gennaio, febbraio sono momenti molto molto interessanti. Quindi vediamo che lo Scorpione, che è comunque un segno di grande passionalità, in questi mesi si può vivere delle situazioni molto molto interessanti, soprattutto nell'ambito relazionale. Quindi vedete, questi Scorpioni sono lanciati in più parti, poi bisogna vedere chi se lo va a raccattare. Comunque loro stanno lanciando le loro ragnatele per andare a tessere quello che vanno. Poi non ho capito bene che cosa vanno, però ognuno ha i suoi. Sono troppo mentale per riuscire a capire una cosa di acqua. Il discorso è che marzo diventa un pochino conflittuale, quindi bello l'inizio dell'anno, ma pure la fine dell'anno per lo Scorpione è molto interessante, tant'è vero che mo ni senti più e si vede che stanno a fare qualche cosa che gli interessa. Ok, non vi preoccupate, se ne sentite gli Scorpioni stanno bene, e quando li sentite che magari hanno qualche problema, ma non glielo dovete risolvere voi, semmai ve lo crea il problema in ogni caso. Ma quindi diciamo che questo fine febbraio inizio aprile la situazione è un pochino difficile, però è un anno molto importante, nonostante ci sia questo Saturno che deve sistemare le cose. Vediamo che comunque lo Scorpione sta abbastanza, soprattutto si sta preparando a quello che sarà il prossimo anno, che sarà molto molto interessante. Ora sembra che, e se io parlo del 2023, sembra che è così lontano, in realtà ci siamo resi conto che così lontano non è, le cose si preparano mano a mano. Sicuramente, diciamo, questo aspetto di Giove dal 29 dicembre aiuterà lo Scorpione a vedere delle cose molto interessanti, quindi nasceranno delle cose stimolanti per questo segno. La seconda parte dell'anno è meno interessato, però l'inizio dell'anno è molto molto piacevole per questo segno, che comunque anche gli piace in ogni caso la lotta e la conquista. Non è che è tutto regalato, anzi deregalato sto segno da quando nasce non c'ha niente. E quindi che faccio? I gemelli? Facci i gemelli, dai, così. Allora, i gemelli praticamente era tra i segni più favoriti del 2021 insieme alla bilancia. Non è che quest'anno gli dice proprio male, anzi, lo potremmo mettere un po' tra i segni più fortunati. Mi sa che in sala non ci stanno perché si sarebbero opposti, quando invece sostanzialmente gli dice abbastanza bene. Allora abbiamo un trigono di Saturno. Ok, un trigono di Saturno, che comunque Saturno è meglio che non te tocca sostanzialmente, ma pure se non te tocca a far fatica, fatichi comunque, cioè è un pianeta che se fa sentire, ma proprio perché è importante seguire, anche perché è il signore del tempo, quindi ci fa capire tante cose. Allora, diciamo che Saturno rimane nella nona casa per il segno dei gemelli, quindi studio estero, persone straniere sono ancora molto importanti per questo segno, tutto ciò collegato al diverso, al lontano, lo studio, la conoscenza, il viaggio per i gemelli è molto importante. Certo, su dicembre, gennaio e febbraio, siccome i gemelli non vengono calcolati dagli altri, non si sentono tanto contenti sti gemelli in questo inizio dell'anno, però diciamo che marzo già la situazione diventa molto interessante, pure aprile, ma poi vogliamo parlare del fatto che arriverà Giove a stimolare i gemelli, e soprattutto i gemelli sono quelli che si vivranno Marte in congiunzione per lunghi mesi, da agosto fino al 2023. Avere Marte in congiunzione, dovete capire che se avete qualcuno vicino dei gemelli e non lo... Allora, gemelli, io c'ho luna e Marte in gemelli, per farvi capire che gemelli zitti non ci sanno sta. Hanno bisogno di comunicare, comunicare, comunicare. Da quando Marte entrerà nel segno dei gemelli per lunghi e lunghi mesi, e cavolo, toccherà stare lì a cercare di fargli sfogare questa energia. Quindi fateli uscire gli amici, perché sennò si incazzano, cioè diciamo si troveranno in una situazione di energia in surplus. Ora potrebbe capitare che non faranno altro che magari fare un sacco di sport e volendo anche di sesso. Avranno questi ormoni così a palla e vi proporranno 350 cose, se gli dite di no ci rimarranno male, però lo andranno a chiedere a qualcun altro. Non è che se tu gli dici no gemelli, no, loro rimangono lì chiusi a casa disperati. No, vanno a chiedere a qualcun altro e troveranno qualcuno con cui avere compagnia. Un anno veramente altamente stimolante per questo segno, che ha bisogno sempre di movimento. Un gemelli sul divano chiuso a casa è un gemelli depresso, e quindi c'è qualche problema. Se no c'hai i pianeti in cancro, cioè allora lì va guardato il tema natale. Ma se tu nasci di gemelli e non te muovi, ti stai a fare tutta una serie di pippe mentali che potrebbero creare problemi e portarti sicuramente, diciamo, a cim. Allora, vediamo che secondo me, insomma, per chi c'ha i gemelli vicino, c'è bisogno di stimolarli, di farli parlare, di farli muovere. Quindi se volete stare con i gemelli, portateli in giro, anzi saranno loro che vi porteranno in giro. Se voi non ci volete andare, vanno con qualcun altro, questo sia chiaro. Però siete voi che non ci siete voluti andare, quindi poi non gli dite ah non me te sei filato, ti ho chiesto, non me te sei filato, vado con qualcun altro. Non si può fermare un gemelli, non può stare seduto sul divano per più di 2 ore, perché sennò è tempo sprecato. Sennò si vede la televisione, nel frattempo chatta, si è fatto il selfie e già sta a rimorchiare qualcun altro. Quindi dopo i gemelli, secondo me facciamo il segno della Vergine. Allora, segno della Vergine, quest'anno non era toccato da Saturno. Io non so poi se ci sono altre Vergini qui, altri del segno della Vergine qui in sala, però il discorso è che pure se un Saturno non ti tocca, un Saturno in sesta casa, lo sapete che ha fatto la Vergine tutto l'anno? Ha lavorato. Ha lavorato, si è occupata delle cose quotidiane, insomma, il divertimento veniva dopo, proprio perché c'era tutta una serie di cose che non permettevano alla Vergine di fare come gli pare. Qual è il problema della Vergine? La Vergine è l'opposto dei pesci. E quindi siamo nella dinamica Madre Teresa di Calcutta. Ti serve una mano? Te la do. Ecco, la Vergine è un po' stufa di dare una mano se vorrebbe dare una mano. Ok? Questa è un po' la dinamica della Vergine in questo 2022, in cui dice, vabbè, ma se io devo faticare così tanto, sostanzialmente, che cosa mi viene... indietro. Allora, la Vergine è uno di quei segni che se fai i conti, però pure il Toro e il Capricorno se fanno i conti, sono segni di terra, se no nascevamo di un altro segno. Ok, qualcuno è ragioniere, ha da fa. Ora vi voglio dire, vi faccio un esempio, ma Marx comunque è del Toro e il Capitale ha scritto uno del Toro. I segni di terra se fanno i conti, quindi sostanzialmente se voi non vi fate i conti, prima o poi la Vergine te lo porta il conto, perché sostanzialmente bisogna assestare le cose. Dinamica, bravissime, siete state a mettere sotto al calore, bravissima Maria, mi sono ambientata, guarda, mi tolgo pure il giacchetto, è incredibile. Bene, non avrei mai pensato che sarei riuscita a fare questa cosa. Allora, che cosa succede in questo momento alla Vergine? Succedono un sacco di belle cose, perché abbiamo questa Venere-Plutone che risveglia, sì Vergine, basta con questo lavoro, basta con questi conti, basta con queste cose, rilassate un attimo. Quindi la Vergine ha la possibilità di uscire, di divertirsi, di incontrare delle persone molto interessanti. Gennaio e febbraio, veramente 2 mesi, molto molto dinamici, fino all'inizio di marzo la Vergine sta una bomba, perché abbiamo detto che comunque l'inizio dell'anno è molto capricorno, quindi per la Vergine è praticità, divertimento, riscontro di quello che faccio. Poi però per la Vergine c'è l'opposizione di Giove. Allora, l'opposizione di Giove Allora, l'opposizione, se non andiamo a mettere un sole in prima, però questa è una cosa altamente tecnica. Poi chi c'ha l'ascendente vergine trova l'amore, io questo lo dico. L'amore è nell'aria soprattutto per l'ascendente vergine, simbolicamente anche per la vergine. Famo così, ok? Perché Giove in opposizione vuol dire Giove nella settima casa. Quindi incontrerai qualcuno che può essere molto di aiuto per la tua crescita personale, per farci delle cose lavorative, per farci una storia riconosciuta alla luce del sole. È incredibile, succede anche questo. Possono succedere queste dinamiche molto interessanti. Il discorso è, quando però c'è Giove in opposizione, è che io voglio di più sostanzialmente. Quindi all'inizio ci può essere un'insoddisfazione. Quindi vediamo che l'inizio dell'anno è altamente stimolante, è veramente bello. Tant'è vero che la Vergine si potrebbe perdere in delle situazioni in cui non è abituata, perché la Vergine cerca di mantenere un po' tutto sotto controllo. Con l'amore il controllo non c'entra niente. Allora ci saranno delle dinamiche che porteranno la Vergine in una situazione fuori dal contesto abitudinario, proprio perché la Vergine deve riuscire ad andare verso un cambiamento. Si è creata una situazione che funziona? Dopo un po' che ha funzionato, queste situazioni non funzionano più. La seconda parte dell'anno, quando sto regalo di Natale se becca la Vergine, dal 20 agosto Gemelli si mette, scusa, Marte si mette in aspetto di quadratura nei Gemelli, e la Vergine, che è una scassa minchia di natura, questo lo posso dire proprio essendo della Vergine, no? Me lo proprio porto scritto ormai sul petto. Allora, noi non siamo precisi che ci piace l'ordine alla pulizia. Guarda, proprio la Vergine non gliene può fregare di meno di sta tenere pulita casa. Gli piace tenere pulite le relazioni, chiare le cose che fa con gli altri. E allora cercherà di fare questa cosa. Con Marte in quadratura, quando le cose vanno bene, la Vergine dove viene proprio a dì. E quindi vedrete che ci sarà una Vergine altamente combattiva, che se prima era Madre Teresa di Calcutta, adesso comunque ha deciso che effettivamente bisogna cambiare altra tipologia di santa. È meglio essere Loredana Bertè piuttosto che Madre Teresa di Calcutta. Capisco che sono molto pop come immagini, però ci fanno capire un sacco di cose. E fammi capire chi è la Vergine, no? Perché viene vista sempre come una donna de pezzetta. Ma Freddie Mercury, no? Michael Jackson, Loredana Bertè, gente che comunque cambia molto di personalità e c'ha una visione artistica che è grandissima, no? Allora, ecco, non pensate che la Vergine è la mogliettina che ti viene a casa e ti pulisce, perché comunque ti crea un impero o comunque crea un'arte, non è quella visione che l'astrologia classica dà. Dice, perché comunque te fai oroscopo da sola, perché se vai a leggere oroscopi dell'altri sembra che noi stiamo lì a pulire casa, a me de pulire casa non me ne è mai fregato niente. Io se non ho la rete a casa non ci sto, perché devo comunicare con l'altri. Sostanzialmente le pulizie le faccio ogni tanto, giusto per avere quello è il mucchio di, quell'altro è il mucchio di, e poi tra i mucchi riesco a trovare qualcosa. Oggi mentre cercavo le cose, le lanciavo eccetera, ho detto, ma cioè vorrei, no, questa Vergine precisa, ordinata, ordinata mentalmente, ma hai detto una cosa è quella, ha cambiata? Sei un nemico tutta la vita. Allora, un anno che comunque parte molto molto bene, la parte finale dell'anno sarà una lotta. Diciamo che la Vergine deve andare a capire cosa tenere e cosa no, perché nel 2023 si troverà l'opposizione di Saturno. E allora, se non ci pensa la Vergine a togliere quelle relazioni che non vanno, ci penserà comunque Saturno. Pesci l'abbiamo fatto, la rete, perché che faccio? Il Cancro, Capricorno. Capricorno! Allora, il Capricorno è il re del momento, re e regina del momento, perché tutti i pianeti stanno là. Ora, considerate che Saturno c'era stato nel transito precedente, quindi che sta a fare il Capricorno? Il Capricorno è quel segno che, abbiamo detto, nasce un po' nelle difficoltà. E quindi se deve costruire la sua autonomia, cioè un sistema familiare che non gli funziona tanto. E lo scopo della vita per chi nasce Capricorno è creare la sua personalità al di fuori delle dinamiche familiari. Una delle cose più difficili che esiste, insomma. Infatti dovrei andare a vedere alcuni psicologi di che sogno sono. Adesso mi viene in mente, no, per vedere per quale motivo vanno da questa parte. Allora, abbiamo un Saturno in seconda casa, mi compro casa, me faccio i conti su quello che ho fatto, sto successo che ho raggiunto, è quello giusto, voglio ancora di più. Allora, Capricorno che cosa vuole? Vuole delle cose che durino nel tempo. E quindi, quando ti propone una cosa, cioè non ti dirà mai te amo, te voglio bene, è difficile, cioè, aspetti nel tema Natale, ma ti chiederà di fare delle rate, di comprare qualcosa insieme, perché non gliela fa a dirti una parola d'amore, non l'ha ricevuta sta parola d'amore, ma come fa a dirti una cosa che non ha? Ti dice facciamo una cosa fra 2 mesi, che ne so, da un appuntamento fra un mese, te ama! Cioè, non poi, no, uno dice, no, magari quello non gli frega niente, magari la riete vola l'appuntamento il giorno dopo, dopo 3 giorni, è già finita. Capricorno, no! La cosa la costruisce nel tempo. Più la dilunga, più te vuole bene. Più ci stanno le rande, più vuol dire che effettivamente nella cosa ci può stare. Oh, è un momento top questo, eh! Allora, è un momento top, ma quando si parla di congiunzioni, però, abbiamo detto, non è che... un aspetto così facile da interpretare. Perché? Perché il Capricorno si trova a guardare a tutte le relazioni che ha avuto fino adesso. Qui abbiamo detto che il Capricorno si è legato con un sacco di persone perché ci tiene a queste cose duratura. A un certo punto, sta persona non mi va più bene, voglio cambiare, voglio fare, sta cercando nuove cose che gli permettono di ritrovare un nuovo stimolo. E quindi già, vabbè. Allora, considerate che il Capricorno pensa, il prossimo anno faccio questo, cambio lavoro, il prossimo anno. No, perché fra 3 anni potrei, allora, 1000 progetti, 1000 idee, il discorso è che bisogna fare una grande bella pulizia di quelle che sono le relazioni che non funzionano più, però pure il modo di relazionarsi alle altre persone è importante da cambiare, perché abbiamo detto che in questi mesi ci stiamo proprio rapportando a tutta una serie di cose che ci chiedono come stavo io con gli altri. Allora, siccome diciamo i pianeti ci chiedono basta di creare rapporti di bisogno con le altre e dipendenza con le altre persone, creiamo dei rapporti di autonomia. Questi sono momenti molto d'oro. Allora ci potrebbero essere degli ex che tornano, delle situazioni che vanno sistemate, tutta una serie di cose dove il Capricorno deve stare a guardare un attimino per poi decidere che strada prendere. Mesi importanti, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, tutto molto molto bello. Però siccome c'è questa visione di guardare così lontano, quando Giove andrà nell'Ariete, per il Capricorno c'è un momento in cui c'è un eccesso di positività, nel senso che è lì che bisogna stare a vedere effettivamente cosa portarsi dietro e che cosa no, oppure di non esagerare, non fare il passo più lungo della gamba. Se vuole comprare il televisore da 70 pollici, dopo compra pure da 50, una casa con 18 stanze, perché gli piacciono le cose grosse. Mo non lo so le donne, però vabbè, insomma, comunque deve essere ampia la cosa. Ecco, diciamo che da maggio a ottobre bisogna stare attenti a non fare il passo più lungo della gamba, quindi fare più rate di quanto uno potrebbe sopportare. Nel senso che c'è una visione troppo positiva, prima di buttarvi nella mischia va pensato un attimo. Quindi che segno devo fare? Cancro. Allora il Cancro, oh... Allora, perché, no, hai detto bene, perché è un po' particolare. Sempre ritorniamo al discorso opposizione. Allora, il ghiaccio mi aiuta. Allora, quando ci troviamo in opposizione, abbiamo detto che i pianeti stanno dall'altra parte. Soprattutto in questo caso, stanno in settima casa, quindi vediamo che il Cancro, dopo... anni di insoddisfazioni, anni in cui le cose non vanno. Allora, innanzitutto, Cancro è uno di quei segni che deve imparare a ricevere nel modo giusto. Cioè, molto bisogno di calore, molto bisogno di protezione. È un segno che però deve veramente imparare a ricevere nel modo giusto. In questo momento ti trovi tutti i pianeti in opposizione. Quindi c'è un confronto con gli altri, una cosa bellissima. Però che succede? Che il cancro è abituato, no? Cioè, avete presente l'animaletto del cancro? Non è che è proprio va all'indietro, si nasconde, c'ha paura, è sensibile, tutta sta roba di sensibilità. Adesso invece viene messo di fronte alle situazioni e possono succedere cose veramente molto interessanti, eh? Guarda che con i pianeti in opposizione in settima possono succedere delle cose molto interessanti. Il discorso è che il cancro però ha un po' paura del confronto, ok? Invece il cancro deve andare verso questo confronto perché si possono aprire delle dinamiche meravigliose. Dal 29 arriva sto Giove in trigono, quindi la situazione diventa veramente promettente. Ci sarà qualcuno che farà brillare l'occhio a sto cancro, già gli brillano, cioè, avete pesante ciucchino là, no, che è Shrek con quegli occhi imploranti. Loro li riconosci dalla luminosità, già lo vedete, il cancro si riconosce dall'occhio. Sto sguardo così, ma veramente, sì, veramente, confrontati, perché invece potrai capire che tante persone sono più dalla tua parte e non aspettavano altre che quegli occhietti che si, no? E quindi, insomma, secondo me è molto interessante questo periodo d'opposizione con un Giove che infonde coraggio, ottimismo, delle situazioni. Allora, cioè, Giove Nettuno è un totale empatia che al cancro gli fa ben bene, e quindi tutto questo bisogno di protezione che hanno loro, che vanno dall'altri, che si sa, no? Queste cose avvolgenti. Possono trovare una grandissima soddisfazione. Una prima parte dell'anno veramente soddisfacente, non va sprecato nemmeno un giorno. Perché a maggio poi ci sarà questo aspetto di Giove che cambia. E quindi vedo tutto bello, però non è che esiste solo il bello. Bisogna capire che non bisogna esagerare. Ok? Quindi la seconda parte dell'anno. Allora, è importante capire, cancro, aprite agli altri, vedi le cose, ma non te fai film. Questo sostanzialmente è, no? Perché i segni d'acqua sostanzialmente dal non amo nessuno, sono arido, non mi si fila nessuno, è l'amore della mia vita. Esiste una cavolo di via di mezzo. Parlate con i segni di aria e con i segni di terra e vi dicono che non esiste soltanto l'amore, quello totalmente avvolgente che vogliono, perché il cancro, lo scorpione e i pesci sono quei segni che quando si innamorano all'inizio sono proprio totalmente avvolgenti, poi dipende da come voi vi comportate. Quindi la prima parte dell'anno molto molto interessante, la seconda parte dell'anno un pochino più mosciarella, in cui diciamo c'è più bisogno di starsene per fatti propri. Quindi io direi di approfittare di questa ventata di positività, perché il 2023 sarete tra la lista dei migliori segni, ok? Quindi bisogna lavorare prima. Se io voglio piantare una pianta che mi porta i frutti, il terreno lo devo da preparare, cioè questo pure c'è da pensare, no? Allora dice ok, ho preso sto seme e lo metto a terra, ma se la terra non l'hai lavorata non ti cresce una bella minchia altro che il seme o la pianta. Quindi è importante fare questa cosa. Che segno mancherebbe? Sagittario, ho lasciato. E poi basta, vero? Giusto? Ah, la bilancia. Ah, vabbè, facciamo prima il Sagittario. Allora, il Sagittario è uno di quei segni che effettivamente, se vive sto sestile di Saturno, non si può minimamente lamentare di quello che è il 2021, ok? Soltanto, anzi, in questi ultimi mesi però i pianeti sono stati in segno del Sagittario. In questo momento abbiamo Marte, quindi vediamo dei Sagittari un po' più agguerriti, meno male, perché sostanzialmente è un altro segno di fuoco che se non è attivo le cose, insomma, poi dopo vanno un po' a rompere agli altri. Quindi vediamo un Sagittario su di giri dove le cose però non vanno esattamente come gli piacerebbe. Ci sono più dinamiche legate al possesso e ai soldi piuttosto che all'amore vero e proprio. E al Sagittario però gli piace un po' intralazzare, quindi gli manca un po' sta cosa. Allora, e per quanto riguarda il Sagittario, questo Giove in pesci diciamo, creerà un pochino di problematiche, perché il Sagittario ha questa visione così ottimistica della vita e degli altri, che ogni tanto li porta a sempre a delle delusioni, ok? Quindi diciamo che i pianeti chiedono al Sagittario di guardare un po' in faccia la realtà, piuttosto che pensare che tutto è un mondo magico e un mondo bello, ok? Questo positivismo, tu vai al Sagittario e dici che c'è un problema e quello ti dice che il problema non esiste, al massimo può essere il problema. Allora, in realtà si accorge che effettivamente esiste anche un lato brutto nella vita e dovrà abbracciare anche questa, cioè guardare la realtà. Ora, a maggio Giove aiuterà il Sagittario comunque a guardare la vita con più fiducia, ci sarà una ventata di ottimismo, ma questo ottimismo va calcolato, perché Marte in opposizione, quindi Marte che si mette in settima casa, non è come Giove in settima che trovi l'amore, Marte in settima è mi metto a litigare con le persone con cui mi stanno vicino. Quindi il Sagittario, quello che deve capire, diciamo, in questo anno è mettere i confini con gli altri. Perché non mette i confini, ma nemmeno riconosce quelli degli altri. Quindi la scommessa per quanto riguarda questo segno è proprio definire i confini in modo che non ci siano problematiche. Se non si mettono questi confini, si passerà tutta la seconda parte dell'anno a litigare con le altre persone, perché si possono essere sentite prevaricate o perché invece vi hanno prevaricato, e questa è una tematica altamente importante. Quindi sì, Sagittario, è bello vedere tutto positivo, è bello vedere tutto fratello e sorella, però effettivamente la realtà non è questa e i pianeti ti metteranno davanti a questa condizione per rimetterti sulla via. Stesso discorso della Vergine, se non li capisci te quali i suoi limiti, ci penserà Saturno nel 2023 quando ci castigherà con il suo aspetto. Ognuno c'ha, diciamo, la sua no, la sua dinamica. Ultimo segno che secondo me è tra i segni più fortunati, come era nel 2021, la Bilancia, si sta a vivere un bel trigono comunque di Saturno. Certo, sta in quinta casa, quindi sì, incontro persone, però non riesco totalmente a divertirmi. Questo è il problema da Bilancia, che la Bilancia comunque la nasce con i guanti e non fa niente nella vita, e invece negli ultimi anni si è trovata a lavorare, si è trovata a faticare. Noi andava di fare sta cosa, però non si può campare tutti di rendita. C'è qualche Bilancia che ci riesce. Ora speriamo che, purtroppo anche Berlusconi è da Bilancia, poi io spero che questo sia passato agli altri, ma noi speriamo che ste firme ci aiutino a tenerlo ando deve sta, piuttosto che a farsi vedere. Quindi nella prima parte dell'anno la Bilancia rischia di avere un sacco di fan, un sacco di cose positive, però non è vero. Gennaio e febbraio abbiamo questi ancora aspetti di Venere e Plutone che fanno sentire la Bilancia sola e desolata, una Bilancia da sola, una Bilancia triste, ci devi mangiare insieme, se no loro comunque non riescono nemmeno a mangiare, non è vero, esagero, però comunque diciamo la Bilancia non è un segno che può stare da solo, governa la settima casa, la Bilancia è stare insieme agli altri, la Bilancia governa la casa del matrimonio, capisco che è obsoleto, però a Bilancia gli piace sta con qualcuno, e quindi se non c'hanno il partner, i figli, i parenti, i amici, i gatti, insomma, i amici e i gatti non uso, perché la Bilancia è molto, ecco, diciamo, se vogliamo parlare di ordine e di pulizia, incontreremo la Bilancia che nasce con i guanti, è un po' più lì la selezione. Allora marzo diventa molto interessante, e quindi io vedo che c'è una dinamica molto bella, però quando ci sarà Marte da maggio a ottobre, scusate, quando ci sarà Giove da Marte a ottobre, la situazione è non fare il passo più lungo della gamba, non vediamo tutto troppo bello, ma c'è questo Marte veramente in trigono per un sacco di mesi nella nona casa, e quindi vedremo una Bilancia rinascere, cambiare mentalità e trovare ancora soddisfazione. Io sono molto contenta perché, diciamo, negli ultimi viene da anni un po' di depressione, e quindi vediamo la Bilancia risalire, e io la metto ancora in lista fra i segni più fortunati. Penso di aver finito comunque con i segni. Grazie, ce l'ho fatta, bella. Grazie.